Ben ritrovata Elisa Rossello che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
Oggi con il nostro approfondimento torniamo sulla richiesta presentata da diversi accademici alla Confederazione e ai Cantoni di creare una commissione d'inchiesta indipendente sulla persecuzione di Jenisch e Sinti. Una persecuzione, sottolineano i firmatari di questa lettera aperta, che è stata sistematica e che costituisce un crimine contro l'umanità.
Sì, questa lettera fa seguito alla definizione della persecuzione Jenisch sancita l'anno scorso dal Consiglio federale, con rinnovate scuse ufficiali. Ricordiamo che i fatti storici da considerare sono i rapimenti dei bambini Jenisch dalle loro famiglie, l'integrazione forzata, la sterilizzazione, avvenuti tra gli anni 20 e 70. All'organizzazione che se ne occupava, chiamata Kinder der Landstrasse, parteciparono tra gli altri la Confederazione, i cantoni, i comuni e la Pro Juventute.
Oggi su questi molti aspetti della storia, anche di sofferenza degli Jenisch, ci confrontiamo con i nostri ospiti. Benvenuta Tati Rossi, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Lei è formatrice per Amnesty International, mediatrice culturale per SOS Ticino, autrice del podcast Mamera, la storia nascosta degli Jenisch, e tra poco più di una settimana parteciperà all'evento sugli Jenisch organizzato dal Festival Echi di Storia. E buongiorno anche a Santino Spinelli, ben ritrovata ad Alphaville.
Grazie per l'invito e un saluto caloroso e fraterno in lingua romani. Utbacht, tasastipe. Che voi possiate essere sani e felici.
Grazie, lei è docente all'Università La Sapienza di Roma, musicista e compositore e molte altre cose. Chiara Nencioni, buongiorno, giornalista, ricercatrice, membro del comitato scientifico del corso di perfezionamento in didattica della Shoah presso l'Università di Firenze e ha pubblicato il libro A Forza di Essere Vento per ITS. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Chiara Nencioni, iniziamo proprio con lei. Lei si specializza proprio sulla storia dei genocidi. Come detto, la persecuzione degli Jenisch non è stata riconosciuta come tale. Cosa cambia tra un genocidio e un crimine contro l'umanità? Ne abbiamo parlato spesso qui ad Alphaville, ma ci ritorniamo. E perché la persecuzione degli Jenisch rientra in quest'ultima categoria?
Buongiorno. Allora, è una questione che è stata molto dibattuta e non mi trovo del tutto d'accordo con la relazione poi firmata dal professore dell'Università di Zurigo, Oliver Diegelmann, che ha dichiarato in linea con lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, crimine contro l'umanità, l'azione svolta dall'organizzazione Pro Juventute. Ci sono due categorie giuridiche, entrambe create da due giuristi, tra l'altro entrambi ebrei e di Leopoli, vissuti a pochi anni di distanza l'uno dall'altro, che sono Erich Lauterbach, creatore della categoria giuridica di crimine contro l'umanità, e Raphael Lemkin, che nel 1944 conia proprio il nome genocidio, partendo etimologicamente da genos, in greco stirpe, razza, e il participio passato del verbo latino cedere, quindi uccidere, l'uccisione di un'intera razza. Questa categoria, tra l'altro, non è stata solo citata al processo di Norimberga, ma non è stata inserita nei capi di imputazione, come invece è accaduto per crimini contro l'umanità. Ora, l'articolo 2, al comma E della dichiarazione dell'ONU del 9 di dicembre del 1948, tra l'altro precede di un giorno la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo e del cittadino, sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, cita appunto articolo 2, comma E, il trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro. Inoltre, le misure atte ad impedire le nascite. Ecco, questo, secondo la Convenzione del genocidio, è genocidio perché mira a cancellare l'identità culturale, religiosa e linguistica, assimilando anche i bambini. Tant'è vero che per il caso degli Jenisch in Svizzera, nel novembre del 2021, un'associazione di cosiddetti nomadi, io non uso questo linguaggio ma rientra nel nome dell'associazione, aveva chiesto che venisse rivista e si chiedesse appunto crimine di genocidio e non come crimine contro l'umanità. L'associazione in questione è l'Union des Associations des Représentants des Nomades de Suisse, UARNS. Questo non è apportato insomma alla creazione di una commissione, la richiesta di una perizia giuridica al professore dell'Università di Zurigo, Oliver Dingelmann, che è giunto appunto alla conclusione che si tratta invece di crimini contro l'umanità, di cui lo Stato svizzero è corresponsabile. Quindi qual è la differenza? Qual è il discrimen? Che per trattarsi di genocidio ci deve essere il cosiddetto dolus specialis, cioè l'intenzione di distruggere il gruppo, c'è scritto interamente sacese in quanto tale nella Convenzione, fisicamente o biologicamente, non culturalmente. E questo è stato ciò che ha fatto propendere la commissione presieduta da Dingelmann per il crimine contro l'umanità anziché per il genocidio.
Ecco,
la cosa non mi trova totalmente d'accordo.
Dopo ci ritorniamo sicuramente. Santino Spinelli, il Consiglio nazionale ha espresso le sue scuse ufficiali, diciamo, ha raccomandato alle autorità locali di tutelare la cultura Yenish. Ecco, a suo avviso questo può bastare per compensare le violenze passate e da poco riconosciute?
Assolutamente no. Allora, se non si creano i presupposti per un giorno dedicato alla memoria di questi crimini, di questi abusi anche sessuali verso le vittime, di cui si parla anche questo poco, grazie a Mariella Merno sappiamo tutto questo, perché lei ciò che ha subito, e se non si creano dei monumenti, delle stele, delle targhe, creare momenti di celebrazione affinché questi fatti non avvengano più, per tenerli bene a mente, occorre quindi un risarcimento morale, storico, culturale e sociale effettivo, concreto per le famiglie che hanno subito appunto queste violenze, e poi anche un risarcimento finanziario verso i parenti delle vittime, perché questo diventa fondamentale, altrimenti le scuse sterili, le scuse diciamo solo di facciata, diventano in qualche modo una burla, una presa in giro e quasi una violenza ulteriore dal punto di vista psicologico verso i parenti delle vittime. Quindi alle scuse formali deve seguire concretamente, devono seguire dei fatti concreti affinché la propria responsabilità riconosciuta deve avere un seguito, quindi creare momenti di celebrazione, di seria integrazione o interazione o come inclusione per le famiglie Yenish, Rom e Sinte presenti sul territorio elvetico. Ecco, solo allora le scuse avranno un senso. Altrimenti diventa, ripeto, sono scuse sterili, vuote, non di contenuto. E quindi io credo che questo sia un passaggio fondamentale affinché, ripeto, bisogna creare i presupposti affinché questo tipo di violenza, di cose non accadano più. E ricordiamo che all'epoca Yenish, Rom e Sinti erano cittadini, non erano come dire estranei, quindi si sono creati come dire due pesi e due misure, perché ricordiamo che la popolazione romani, ma anche gli stessi Yenish, erano presenti sul territorio europeo, sono presenti sul territorio europeo da oltre 600 anni.
Certo, questa è storia. Questa è storia, questa è certo. Storia.
Sì. E quindi questo, ripeto, le scuse senza niente, senza far seguito, che cosa sono?
Approfondiamo per l'appunto oggi la situazione della comunità Yenish che ha ricevuto delle scuse, per ora non ha ancora tutte queste celebrazioni e modi di ricordare in modo, diciamo, più concreto la memoria. Tati Rossi, lei nel corso della realizzazione del suo podcast Mamera ha notato un senso di comunità da parte degli Yenish? Ha notato un'appartenenza culturale rivendicata?
Ma ecco, diciamo che la protagonista dell'audio documentario del podcast, la signora Oshivaser, è tra le poche persone Yenish, come dire, che racconta, e lei è fatta un'attivista ormai negli ultimi 35 anni, le vicende e il terribile progetto Kinder della Strasse. La maggior parte degli Yenish, secondo appunto le mie ricerche e anche quello che dice la signora Vaser, non ha voglia di parlare, e questo ha creato una grossa spaccatura all'interno della comunità Yenish, ma già prima, come citava giustamente il professor Spinelli, con Mariella Mer, che, come dire, veniva accusata nella stessa comunità di parlare troppo di questa storia, di dedicare troppo le sue opere, la sua letteratura alla vicenda. Quindi direi che la maggioranza delle persone Yenish non ha voglia di parlarne. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Oshivaser, senza la quale chiaramente questo podcast non esisterebbe, senza una testimone diretta, che invece gira la Francia, la Germania, l'Austria e la Svizzera. Va in tutti i contesti in cui si parla di questa tematica, ed è una testimonianza preziosa la sua.
Per tornare alla storia, Chiara Nencioni, brevemente, difficile lo so, ma proviamoci perché siamo in tanti, che legami ci sono tra le idee di etnia e purezza della razza tipiche dell'Europa prima della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della persecuzione Yenish in Svizzera?
Certo, allora ovviamente sono già all'inizio del XIX secolo, quindi del 1900, uno psichiatra svizzero, uno psichiatra di Coira dal nome di Josef Jörger, fu fra i primi a redigere degli elenchi, nomi, alberi genealogici di famiglie Yenish, con lo scopo di dimostrare la degenerazione genetica di queste famiglie ritenute nomadi. Ora, già l'idea di nomade si associava, l'abbiamo visto in Germania ma anche in Italia, l'idea di oziosi e vagabondi e quindi potenzialmente criminali. In Germania, diciamo, è stato l'istituto di genere razziale diretto da Robert Ritter a studiare le popolazioni che erano raccolte sotto il nome, un eteronimo dispregiativo, di zingari. Tra l'altro gli Yenish sono considerati in Germania una categoria giustamente a parte, chiamati dispregiativamente anche zingari bianchi, perché non provenienti dal nord dell'India, ma elementi che comunque hanno richiesto di essere, quando si è creata la Roman Union negli anni 70, di essere inserita nella ganassia delle comunità Rom, però venivano considerati un qualcosa di diverso, e quindi si cercava delle legittimazioni razziali, visto che comunque erano ariani, per poterli sterminare. Nel 38 anche in Germania Ritter, perché gli Yenish non sono presenti solo in Svizzera sono presenti circa 35.000 Yenish. Oltre invece fra i 100 e i 120.000 sono presenti in Germania, soprattutto nella Germania meridionale. Quindi questo problema ovviamente se lo sono posti anche i genetisti del Reich. E Ritter nel 38 scrive che gli Yenish sono composti da clan criminali. Ad esempio, una caratteristica della lingua Yenish, che è un miscuglio di Yiddish, di dialetto locale, di lingue romani e di una lingua che veniva dispregiativamente chiamata la lingua criminale, la lingua della mala, quindi pensate quanto anche le parole sono pesanti.
Certo.
Quindi Ritter riteneva che erano composti da clan criminali ed elementi asociali, per cui bisognava confinarli in colonie chiuse e sterilizzarli, come per la progenie affette da malattie ereditarie, in quanto questi elementi sono affetti nella maggior parte dei casi da ritardo mentale, parziale o mascherato. Per cui anche in Germania, il 17 ottobre del 1934, inizia un decreto di immobilizzazione degli zingari. Vedete che in Svizzera tutto ciò accade ben prima, perché il progetto della Pro Juventute inizia nel 1926.
Sì, quindi nel passato... prego.
La fine, insomma, della Seconda Guerra Mondiale e dell'eugenetica razziale tedesca, perché fino al 1973 la sottrazione sistematica di minori, la sterilizzazione forzata e altre misure coercitive e lesive dei diritti umani sono state perpetrate in Svizzera.
Sì, una storia di violenza.
Sì, su base razziale, e è una storia di violenza che in realtà non è ancora finita. Santino Spinelli, lei già accennava un po' prima, ma oggi perché c'è tanta diffidenza ancora verso gli Jenisch da parte del resto della popolazione? E in che modi si manifesta questa diffidenza?
Ma c'è poca conoscenza. E questo è il problema fondamentale, e spesso gli stessi protagonisti delle minoranze etniche, ciò che accade agli Jenisch accade ai Rom e ai Sinti in Italia e in Europa, vale a dire non parlano mai, non c'è mai una vera interlocuzione, sono sempre gli altri, gli esperti tra virgolette a parlare, rendendo purtroppo le minoranze etniche degli oggetto di studio e non dei soggetti di confronto. Vorrei ricordare che il grande Gandhi diceva: fare qualcosa per me senza di me e contro di me. Perché? Perché toglie dignità. Sembrano che queste minoranze etniche siano prive di dignità, che ci debba essere sempre qualcun altro a parlare per loro conto. E ecco, la romfobia o antiziganismo, che dir si voglia, è un razzismo specifico verso le comunità rom e sinte, a cui anche i camminanti e gli Jenisch si possono assimilare, essendo poi incrociati. Gli Jenisch si sono incrociati sia con i sinti sia con i rom, così come i camminanti. E cosa succede? Che purtroppo nel corso di sei secoli, dal 1400, dall'arrivo dei Rom in Europa fino ad oggi, non è stato mai superato questa diffidenza attraverso una reale conoscenza. Le istituzioni, in fin dei conti, hanno sempre tenuto queste minoranze, queste comunità come capro espiatorio ideale su cui riversare il malcontento generale, perché si poteva fare, si può fare, nessuno prende a cuore le sorti di queste persone, come se fossero cittadini in Europa, certo europei, perché non si può disconoscere, ma non come gli altri, sono cittadini europei di serie Z, ok, zingari o quant'altro. Ecco, allora bisognerebbe fare una profonda riflessione sul piano etico-morale per ciò che accade. Io vedo, come in Rom, vedo che scendono per strada per accadimenti a 10.000, 20.000 chilometri, persone che giustamente protestano, si sentono indignati per ciò che accade in altre parti del mondo. Io non vedo mai qualcuno che scende per strada a manifestare in maniera reale, concreta, solidale verso le famiglie rom e sinte, Jenisch o camminanti, che subiscono violenze psicologiche, sociali, culturali, quotidianamente, e sembra che questo sia la normalità, si possa fare perché in fin dei conti sono loro che sono diversi da noi, eccetera, eccetera, eccetera. E o che non si vogliono integrare, come si suol dire, o che sono noi di per cultura, tutte falsità. E quindi ecco, allora la conoscenza che diventa determinante, il dialogo che diventa determinante, e mi permetto di dire anche il buon senso, che dovrebbe diventare determinante in un contesto democratico. Perché vorrei ricordare che queste minoranze etnico-linguistiche, queste comunità, sono state fortemente represse e perseguitate sotto gli imperi, sotto le monarchie, sotto le dittature, e oggi in un sistema democratico così avanzato vengono discriminati in ogni caso. Sono cittadini non come gli altri, ma cittadini di serie Z. E questo mette pone, ripeto, una seria e profonda riflessione sul piano etico-morale.
Tati Rossi, lei ha dedicato un intero episodio del suo podcast, di cui parlavamo poco fa, a Mariella Mehr, scrittrice jenish e testimone della persecuzione. Ecco, ci racconta perché, un po' l'ha già preannunciato prima, raccontiamola ancora, perché il suo lavoro fu così significativo.
Quando ci siamo messi al lavoro in questo audiodocumentario, per me nelle mie ricerche era, come dire, impensabile non dedicare un episodio, un capitolo alla poetessa, perché ha dedicato gran parte della sua letteratura, ma non solo, non tutta ovviamente, a quello che è successo alle persone jenish. Quindi attraverso il ricordo della sua traduttrice, Anna Rochat, scrittrice, poetessa e traduttrice dell'opera di Mariella Mehr, attraverso il suo racconto l'abbiamo, come dire, fatta rivivere, trovando anche degli estratti di qualche anno fa di Mariella, e abbiamo appunto dedicato lei questo episodio. Tra l'altro vorrei rilacciarmi alle parole del professor Spinelli. Sì. Effettivamente appunto nel settimo episodio abbiamo trovato appunto quest'audio in cui Mariella proprio dice, essendo lei, come dire, lei immaginava proprio un'arte capace di unire le persone, i saperi, le visioni, nel senso che lei diceva, parole sue: noi zingari ci preoccupiamo delle piccole discriminazioni quando in realtà ci manca proprio una voce consapevole dall'interno. Quindi lei aveva capito quello che magari a volte noi ignoriamo, no? Che le comunità marginalizzate si concentrano sulle piccole quotidiane discriminazioni che sono visibili e dolorose, che vanno comunque affrontate, ma spesso non vedono la ferita più profonda, no? Proprio l'assenza di scrittori, medici, filosofi che raccontino la propria storia con autenticità, non lasciando più spazio a stereotipi, no? Perché poi la rappresentanza, che è un tema importante che affrontiamo in questo episodio, non è solo politica, no? È anche culturale, vedersi nei media, nei libri, ma raccontarsi senza che altri da fuori lo facciano per noi. Questo è la rappresentanza,
questo è fondamentale.
Un tema che si rilascia perfettamente a quello che dice lei, professor Spinelli. Sì.
Certo.
Quindi Mariella Mehr
è un passaggio cruciale, badate bene, questo di far parlare le popolazioni jenish, romanese, eccetera eccetera, devono, i protagonisti devono essere loro, se si vuole realmente cambiare la situazione, se si vuole realmente, come dire, avere un rapporto finalmente democratico, umano, con queste minoranze etnico-linguistiche, altrimenti resteremo sempre sul piano formale, sul piano delle scuse sterili che sono, ripeto, una forma ulteriore di violenza e di presa per i fondelli.
Chiara Nencione, noi siamo quasi in chiusura, vuole aggiungere qualcosa anche lei sulla questione, appunto, essere protagonisti?
Certo, innanzitutto io non sono rom di origine, ma come Santino ben sa sono entrata da 8-9 anni nell'Unione delle Comunità Romanesse Italiane, perché la Roma UDP non è un qualcosa di genetico, di razziale, come sostenevano i genetisti nazisti della razza, ma è un qualcosa da condividere, e nei miei libri ho voluto lasciare la voce dei protagonisti, non sostituirmi ad essa, perché non è l'atteggiamento dell'entomologo che guarda queste popolazioni come un insetto da studiare, quello che giova. Innanzitutto vorrei dire che gli studi che si fanno ora devono essere volti al presente, quindi chiedere sì un riconoscimento dei torti subiti in passato, ma senza dimenticare i bisogni che ci sono tuttora nel presente. Quindi un alto tasso di discriminazione. Si è passati da una discriminazione su base presuntamente etnica, razziale, a discriminazioni su basi presuntamente culturali. La Svizzera stessa presenta ancora una serie di problemi. C'è un grave problema costituito, per esempio, dalla carenza di aree di passaggio e di sosta adeguate per le comunità. Inoltre, il credere che tutte le popolazioni jenish romanesse siano nomadi. Gli jenish in Svizzera solo l'1% è tuttora nomade, il 10% sono seminomadi. Togliere appunto questo appellativo di nomadi, per esempio, insomma, è necessario chiamarli con il loro nome, con il loro nome delle loro comunità e non con eteronimi dispregiativi come
bravissima, appunto, condivido, sindaco. Brava.
Ecco, c'è stato, grazie Santino, anche nel Consiglio d'Europa nel 2001, il Consiglio federale avevano precisato che per nomadi si intendevano Yenish, Sinti, nomadi o stanziali. No, questo non va bene. La Svizzera deve riconoscere che non sono nomadi, altrimenti si continua a perpetrare degli stereotipi. Nel gennaio del 2007 l'associazione Yenish lo ha chiesto, non è stato ottenuto che nomadi sia sostituito con i termini Yenish, Rom e Sinti. L'ha richiesto nel 2016, ma ancora questo non si è ottenuto. Quindi anche le parole sono importanti.
Grazie, grazie. Anche, concludiamo anche, così, sì Santino, tutto. Abbiamo un secondo, dica.
Sì, sì, ecco, io faccio appello alle istituzioni elvetiche, che sono estremamente democratiche, di ricordare ciò che è stato attraverso monumenti, stele, targhe, e dedicare un giorno all'anno, come succede per la giornata della memoria, di dedicare proprio a ciò che è stato in maniera specifica, ciò che è avvenuto in Svizzera in maniera specifica verso le comunità Yenish, Rom e Sinti durante appunto questo cinquantennio terribile, prima e dopo la guerra. Quindi dedicare un giorno specifico affinché, ripeto, queste cose non accadano più nel futuro. Quindi avere memoria.
Mai più.
Che non
certo.
Si ricorda, ci può essere, può ripetersi.
Grazie, grazie davvero per questo confronto eccezionale, davvero prezioso. Grazie a Tatti Rossi, formatrice per Amnesty International, mediatrice culturale per SS Ticino. Grazie, a risentirci.
Grazie.
Grazie a Chiara Nencioni, giornalista, ricercatrice. Santino Spinelli, docente all'Università La Sapienza di Roma, musicista e compositore. Ci aspettiamo da lei un saluto in romani.
Certo, in questo caso il saluto di commiato è l'acciodrom, che voi possiate prendere la migliore strada nella vostra vita.
Grazie davvero.
Grazie.
E grazie a Lisa Rossello che ha composto questo dibattito e questo confronto.
Grazie.